Grazie, grazie per l'invito. Un saluto a tutti, in particolare al Vescovo, che sempre mi accoglie benevolmente in questa chiesa. Ormai alcuni volti sono noti e sono anche volti di amici, e questo mi consente di venire molto volentieri ogni volta che vengo invitato. Quindi grazie davvero, grazie a tutti voi per la pazienza che avrete. Non sapete quello che vi aspetta. Non vorrei rovinare la serata dopo un incipit, un inizio così bello e fortemente emotivo, carico di sentimento, di passione, carico di uno spirito di bellezza. Quindi davvero sarei contento di non rovinare questo clima e questa atmosfera. Parlando di un tema come quello della bellezza, il primo istinto che ho avuto è quello di andare a cercare alcune immagini, alcune icone o alcuni dipinti che potessero un po' aiutarci a entrare nel tema. E allora direi di cominciare così, di cominciare da alcune rappresentazioni della Chiesa come sposa o del tema della sponsalità collegato alla bellezza. Era bella come una sposa, adorna per il suo sposo, dice l'Apocalisse. Questa prima immagine viene da Fano ed è il palazzo vescovile, quindi vedete che abito in un'umile dimora e si chiama Sala degli Arazzi, è la sala più famosa del palazzo vescovile, ed è, però non sono Arazzi quelli, è di fine Settecento, un'epoca abbastanza critica per la vita della Chiesa, e questa sala riflette lo spirito del tempo, la rivoluzione francese, l'illuminismo, mettevano in difficoltà la Chiesa sia dal punto di vista dei dogmi, sia dal punto di vista dell'istituzione. Quindi ci sono scene abbastanza truci, violente, delle teste mozzate, quella del Battista, la testa del gigante ucciso da Davide in risposta a quella scena di persecuzione e di resurrezione. Quindi è una sala dove io entro, ma a volte faccio un po' fatica, perché insomma queste teste che volano sono un po' preoccupanti. Però quando si va verso l'ufficio del Vescovo e si attraversa questa sala, il visitatore che andava dal Vescovo trovava questa immagine, l'ultima immagine del visitatore che riceveva udienza dal Vescovo è questa qua, ed è l'immagine di Rebecca al pozzo. Al pozzo c'è l'incontro di solito che poi sfocia in un matrimonio, veniamo dal Vangelo della Samaritana di domenica scorsa. Nella Bibbia, quando c'è un incontro al pozzo, di solito si va a finire con un matrimonio. Questa scena dice che il servo di Abramo, Eliezer, viene mandato a cercare una sposa per Isacco nella terra dei padri. Al pozzo Eliezer incontra Rebecca e offre i doni nuziali. Quando si va dal Vescovo, le teste mozzate rimangono indietro, le scene di persecuzione vengono dimenticate da una realtà che è questa. Tu fai parte della Chiesa, che è la sposa di Cristo, rappresentata dalla persona che vai ad incontrare, e che è resa bella dai doni del suo Signore, il Signore Gesù. Vedete, c'è una collana, c'è un bracciale già messo al polso, un altro bracciale sta per essere cinto. Quindi il visitatore, il membro della Chiesa, preoccupato dai tempi critici e dalla precarietà dell'epoca, recupera da subito fiducia perché si sente partecipe del mistero della Chiesa come sposa di Cristo. Quindi io la mattina, quando attraverso questa grande sala, sono rasserenato da questa immagine. Sapete che c'è dall'altra parte della sala? Con questo vi invito tutti a venire a Fano, un po' per volta magari. Dall'altra parte della sala, nella parete opposta, sapete chi c'è? C'è Saul, che è preso da un istinto di follia, dall'invidia nei confronti di Davide, e sta per prendere la lancia e scagliarla verso Davide, che invece sta a suonare la cetra. Quindi Davide suona la cetra, tutto intento a rasserenare Saul, ma Saul è in procinto di prendere una lancia e scagliarla contro Davide. Non sappiamo se la musica di Davide riesce a rasserenare Saul o meno. Qualche volta io la mattina esco e devo scegliere tra Rebecca al pozzo e Saul che prende una lancia e si arma. Allora mi giro e dico: Rebecca, aiutami tu a nutrire sentimenti di amore e di bene verso tutti. Ma quando vedo Saul arrabbiato dico: quello potrei essere io. Bisogna scegliere, bisogna scegliere. Però la memoria di essere parte di una chiesa, sposa di Cristo, resa bella dai doni del suo Signore, fa un certo effetto sia nel vescovo sia in tutti coloro che lo vanno a trovare. Lo andavano a trovare, perché adesso il vescovo non riceve più lì sono sale di rappresentanza, le usiamo quando serve e basta, anche perché riscaldarle non dico quello che richiede. Ma va bene, questa è un'immagine che ci dice come da sempre la Chiesa si veda e si ricorda di essere la sposa di Cristo. Altra immagine, andiamo indietro. Questa qui, chi mi dice da dove viene, vince un premio. Si trova a Copenaghen, però ritrae le nozze mistiche del vescovo di Pistoia. Quindi né del vescovo di Fano né del vescovo di Andria. Fino al 500, al 1500, si dice che a Pistoia l'ingresso del vescovo era accompagnato da un rito alquanto particolare. Pare che verrà ripristinato il rito, lo stesso, a Molfetta per l'ingresso del prossimo vescovo. In che cosa consisteva questo rito? Il vescovo arrivava in questa chiesa di San Pietro, che era anche chiesa di un monastero femminile, e il mistero è affascinante e seducente, come dice il titolo di questa serata. Pare che dentro la chiesa dell'abbazia del monastero femminile avessero preparato un'alcova, un letto nuziale, dove il vescovo doveva stendersi e al suo fianco ci doveva stare la badessa del monastero. Non lo dite a nessuno, era la rappresentazione delle nozze mistiche tra Cristo e la Chiesa. Un pittore danese va a Pistoia, entra in questa chiesa di San Pietro carica di misteri e di fascino, viene a sapere di questa storia e compone questo quadro di fine 800, e attualmente una delle opere più belle di un museo a Copenaghen. Quindi se andate a Copenaghen ricordatevi di Andreozzi e pregate per lui, va bene? Ora andiamo alla scena successiva. Questa qui tutti la conoscete, Chagall, le luci del matrimonio. Perché l'ho voluta portare? Perché nel primo capitolo di Amoris Laetitia, quando c'è la scheda biblica sull'amore nuziale e sull'amore sponsale nella famiglia, c'è una frase che mi ha subito richiamato l'attenzione vedendo anche il quadro di Chagall, il candelabro. Papa Francesco in Amoris Laetitia cita il poeta Borges dicendo: ogni casa è un candelabro, e comincia da lì il suo viaggio dentro la famiglia del Salmo 128. Avete presente questo capitolo? Stanotte studiatelo. c'è un numero verde che collega direttamente al Vescovo Luigi e ai parroci della città, i quali si mantengono disponibili per dare spiegazioni nel corso della notte. Va bene? Allora, ogni casa è un candelabro, per dire che bisogna entrarci nelle nostre case senza pregiudizi, illuminando le singole scene e soprattutto dicendo: ogni famiglia ha una sua situazione, ha una sua storia d'amore, di conflitto, ha i suoi problemi, le sue croci, la sua Pasqua, la sua resurrezione. È un'ottima chiave questa frase per aprire tutto il documento. Ma il candelabro è anche la luce del matrimonio. Chagall è attratto fortemente dalla scena nuziale nei suoi quadri. E questo pittore di origine ucraina e di origine ebrea vive a cavallo tra le due guerre, quindi conosce la violenza e risponde alla violenza dipingendo e proponendo in continuo scene di matrimonio. E trova luce nell'amore sponsale. Perché in fondo i due giovani che erano qui davanti, che ci dicono in questo momento della nostra storia, come lo dicevano a fine Settecento nella sala degli arazzi degli episcopi, che in fondo davanti alla violenza, davanti agli eccidi, è l'amore che costruisce. Ed è l'amore l'unica risposta. Quando due persone si vogliono bene, il mondo trova una via di riconciliazione. Purtroppo noi queste cose non le diciamo e non le dice nessuno. Occorrerebbe domattina iniziare i rotocalchi dicendo: ieri sera c'è stata una bella scena che ha rasserenato gli animi ad Andria. E quando le persone si vogliono bene e si amano, il mondo può cambiare. Chagall risponde così ad un'epoca di guerre, di olocausto e di milioni di morti. Bene, andiamo all'ultima scena, che è quella che più mi piace. Nell'anno francescano, volete voi che io non arrivassi qui con le nozze di Francesco con Madonna Povertà? E perché ho scelto questa scena? Un po' perché sono vicino ad Assisi, sia come distanza, sia come legame di sentimento, ci ho passato un po' della mia vita. Ma questa scena qui, di fatto, dice che Francesco accoglie la proposta che fa il Vangelo, di spogliarsi di tutto ciò che è superfluo perché si possa scegliere di amare. E Madonna Povertà, che cos'è in fondo per Francesco? È l'amore di Gesù per la sua sposa, per la quale egli ha donato tutto se stesso, si è svuotato, ha perso tutto il suo patrimonio e ha donato la vita. Francesco sceglie questa via, ma forse questo quadro ci aiuta a pensare anche a qualcosa in più. L'amore di Francesco per una chiesa che è anche povera a volte, fragile. La chiesa è nigra sed formosa, cioè è un po', come dire, bruttina ma anche attraente, affascinante. Casta meretrix, eccetera, eccetera. Ma Francesco ci aiuta ad amare la Chiesa per come è, nelle sue povertà. Ed è stato veramente capace di amare la Chiesa. Da qui potremmo anche fare un passo in avanti, ma l'interpretazione è solo mia. Se non amiamo la povertà dell'altro, non si va troppo avanti nell'amore. Occorre imparare ad amare l'altro nei suoi limiti, nei suoi difetti e quindi ad essere accoglienti verso le povertà di questo mondo. però questa è una mia lettura e una mia interpretazione. Bene, tutto questo per dire che la bellezza ha bisogno di essere contemplata, occorre avere un occhio e va in qualche modo gustata, non si può esprimere per concetti, bisogna in qualche modo veicolarla attraverso altri canali comunicativi, come stasera ci è stato proposto. La Chiesa d'Oriente, da questo punto di vista, è molto più avanti della Chiesa d'Occidente, irretita in un linguaggio giuridico che viene dalla tradizione romana. La Chiesa orientale respira con un polmone diverso, che è molto più capace di valorizzare l'estetica e di parlare attraverso la contemplazione e la bellezza. Ma piano piano ci arriveremo un po' tutti, soprattutto nell'incontrarci. Abbiamo cominciato con il Cantico dei Cantici e il titolo della serata è preso da Isaia 62, ma ci aiuta perché Isaia 62 è uno stupendo testo che parla di Gerusalemme come una città sposa e domani vedrete anche la città madre, capace di essere feconda. Ma andiamo al cantico, una voce, abbiamo sentito prima, no? Una voce, abbiamo pregato, l'amato mio. Il cantico in fondo ci aiuta ad entrare nel primo capitolo della lettera pastorale del Vescovo Luigi, incontrare, e a tradurre le tre traiettorie del documento attraverso il tema della bellezza. Ho un po' pensato a questo, dico, è possibile? Secondo me sì. L'incontro è davvero il primo passo dell'amore e della bellezza. Una voce, l'amato mio, una bellezza fine a se stessa è mortifera, è la bellezza di Narciso che ammira se stesso e che ama solo se stesso e si chiude. Questa bellezza è molto pericolosa perché porta alla morte e soprattutto Narciso, quando è abbastanza grave come situazione, non solo muore lui, ma fa morire anche gli altri, perché è un perfetto egoista, egotico e non si incontra con nessuno. La Bibbia invece è una storia di relazione e propone un'idea di bellezza che è quella di chi si sente amato. Mi spiego. Quando è che una persona è bella? Non quando si guarda allo specchio o quando ricorre all'estetica funzionale. Una persona è bella quando è amata, quando è perdonata, quando è curata da un altro. Una persona rivela tutta la sua bellezza quando riceve l'attenzione di un altro. Osea inizia la sua storia, il profeta, con tre nomi di figli nati da un matrimonio. Un nome è non amata, non amata, lo Ruhamah, che è un nome maledettamente brutto, tant'è vero che poi si trasformerà in amato. Ma non amato vuol dire davvero non scoprire la propria bellezza. È l'amore che ci aiuta a crescere nella bellezza. Ed è soprattutto la possibilità di un incontro che fa emergere e trasparire la bellezza. Una bellezza fine a se stessa non è contemplata dalla Bibbia. La Bibbia è una grande storia di amore che rende più bella l'umanità. Se le persone si amano, il mondo è più bello, ma se la gente è prigioniera di se stessa, del narciso che abita in ognuno di noi, è chiaro che il mondo diventa più brutto, perché ognuno deve affermare il proprio io, e questo rende il mondo una terra di battaglia, un campo di battaglia. Quando è che Adamo esce da se stesso e comincia a parlare? Quando incontra la donna, sono le prime parole che l'uomo pronunzia nella Bibbia. Osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. E lì nasce la bellezza. Lì nasce la capacità di governare il mondo a partire da una relazione e dall'amore. Altrimenti l'uomo dà dei nomi, ma non si sente ancora se stesso, perché non ha una persona con la quale rapportarsi. E da lì, fino alla fine della Bibbia ebraico-cristiana, questa storia di bellezza continua sul registro dell'incontrare e dell'incontrarsi. È l'incontro che fa nascere la bellezza, o la risveglia, permette di poterla vedere. L'uomo vede la bellezza uscendo da sé, davanti alla donna. Come si conclude la Bibbia, per andare alla fine? Con il libro dell'Apocalisse, e una delle ultime frasi dell'Apocalisse è questa: lo spirito e la sposa gridano, invocano, dicono: vieni, Maranatà, vieni Signore Gesù. La sposa, animata dallo spirito, grida il ritorno dello sposo, attende l'arrivo dello sposo. Quindi tutta la rivelazione è una storia di incontro, e l'incontro determina la possibilità di una bellezza. Perché? Perché è qualcun altro che mi fa capire la bellezza, e io capisco la bellezza solo nella possibilità di un incontro con l'altro. L'uomo è bello perché non solo è creato da Dio, ma perché è amato da Dio, perché è perdonato da Dio, perché da non amato diventa amato, Ruhamah. Da non mio popolo viene reso un popolo. E allora le cose assumono un altro aspetto. Dal caos si ritorna al cosmo, ad una cosmesi, perché si ritrova un ordine nelle cose e perché siamo capaci di rapportarci gli uni agli altri. Quindi l'incontro è fondamentale. Una voce, l'amato mio, sta arrivando. E il Cantico dei Cantici è un dialogo tra l'amato e l'amata, e invita ad un rapporto, ad uscire, e a non aver paura del confronto con l'altro. San Francesco direbbe: non aver paura delle povertà altrui e delle tue povertà. Madonna Povertà aiuterebbe molto oggi a crescere nell'amore e ad apprezzare la bellezza. C'è un passo del cantico in cui l'amato va a bussare di notte, e l'amata fa un po' le storie, si fa aspettare, fa un po' la preziosa, diremmo, si prepara, prima adduce alcune scuse: tardi, sono già a dormire, mi sono messa già la vestaglia, come faccio a uscire? Poi quando lei si decide, l'amato se n'è andato, vado a cercare, però esce di notte, ha paura, ma va a cercare l'amato. Nel testo di Isaia 62, che stasera dà origine al nostro incontro, sapete come si chiama Gerusalemme tra i vari nomi? Uno è particolarmente interessante: ricercata, derushah, ricercata. Immaginate una persona che si sente cercata, amata, e come l'arte della vita sia qualcosa di ricercato, cioè di estremamente raffinato, di estremamente lavorato e anche apprezzato nella sua originalità, ricercata. Poi ci sono tanti nomi di Gerusalemme in questo testo che stasera Isaia propone, non abbandonata, non più desolata, ma il Signore ha posto in te il suo compiacimento, mia delizia. Sono i vari nomi di Gerusalemme. I profeti in questo sono molto bravi, perché ci aiutano ad uscire e ad incontrare la bellezza nel volto degli altri, concretamente. L'incontro con il risorto, andando un po' al Nuovo Testamento, è ciò che rende bella la Chiesa. È il risorto che la fa bella. E l'amore cresce nella misura in cui rimaniamo nel suo amore. Gli Atti degli Apostoli, che quest'anno rappresentano un riferimento per il cammino di questa Chiesa, di fatto annunciano il risorto, e la comunità attrae, cresce di numero, è bella perché annuncia il risorto, ma soprattutto fa esperienza del risorto, si sente attratta dalla potenza del risorto. Nel libro degli Atti degli Apostoli, Pietro si rende conto che Dio non fa preferenza di persone, al capitolo 10, e va incontro a tutti gli uomini che lo accolgono. L'amore permette di incontrare comunità che non appartengono alla nostra. Pietro entra a casa di Cornelio perché è spinto dall'amore e perché Dio sta operando in lui, perché Dio sta manifestando il suo amore per tutti. E allora nell'incontro occorre capire che c'è una fortissima carica di amore da parte di Dio che riceviamo, e nell'incontro possiamo contemplare la bellezza dell'altro e sentirci belli perché sentiamo l'amore di Dio che ci arriva dall'altro. Bene, andiamo al secondo passaggio, che prendo dalla lettera del Vescovo Luigi. Testimoniare, testimoniare. Leggendo Isaia 62, oltre ai testi che prima ho accennato, ci sono vari personaggi che assumono il ruolo dei testimoni. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto delle sentinelle. Per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi riposo, né a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra. Ci sono sentinelle, ci sono vari interpreti attorno ad una scena nuziale. Le nozze mistiche di Pistoia rappresentano una chiesa piena di gente, cioè l'amore non è esclusivo. È vero che nel Cantico dei Cantici si parla di hortus conclusus, che è il giardino dove l'amato e l'amata vivono la loro storia, ma l'hortus conclusus, cioè questa scena intima di amore tra l'uomo e la donna, pian piano si apre ad un mondo e ha bisogno degli altri, perché gli altri diventino testimoni dell'amore. Ci sono dei testimoni quando si celebrano le nozze. Ci sono tante persone che vanno a vedere la sposa il giorno delle nozze. Ci sono tanti attori che accompagnano la bellezza di chi si vuole bene. E il testimone cosa fa? custodisce l'ortus conclusus, lo aiuta. La comunità cristiana diventa testimone di un amore nella misura in cui custodisce, accompagna il percorso di tanti suoi figli che scommettono sul bene e che scommettono sull'amore. Quindi ci sono vari interpreti a servizio della bellezza, la quale deve essere custodita come un'opera d'arte, deve essere custodita da una comunità. La comunità è testimone perché? Perché dice a chiare lettere che lo sposo è il Signore Gesù e gli lascia spazio e al tempo stesso cerca di custodire il dono di amore del Signore, le sentinelle, i segretari che ricordano al Signore: continua a volerci bene, continua ad amarci, continua ad osservare il tuo patto, la tua alleanza. Sono i fedeli che pregano: Signore, donaci sempre il tuo amore, lo stiamo dicendo in questa Quaresima, nei Salmi. Perché? Perché se non sei tu che ci ami, noi non abbiamo alcuna idea di che cosa possa essere la bellezza. Noi diventiamo più brutti, siamo abbruttiti dal nostro tempo. E allora siamo testimoni dell'amore che ci è stato donato. Giovanni Battista nel quarto Vangelo è l'amico dello sposo, il testimone che prepara tutto per le nozze e poi si tira indietro. Ci sono i testimoni anche nelle nostre scene nuziali. Sono quelli che si fanno carico un po' di attestare la bontà di un amore. Il testimone è a fianco, si deve tirare indietro, fare spazio all'amore del risorto. E la testimonianza è un grande compito del discepolo amato del quarto Vangelo, il quale mette il suo capo sul cuore di Gesù, sente quanto è forte l'amore di Gesù e poi diventa testimone. Questa è la testimonianza del discepolo che ha visto, che ha udito, l'ultima finale di Giovanni. Egli deve rimanere, dice il Signore. Tu vieni, dice a Pietro. Lui rimane. Rimane per dare testimonianza all'amore. È il testimone. Anche Gesù è testimone nell'Apocalisse, il testimone verace, fedele, perché rimane fedele al suo amore e all'amore di Dio. Nella testimonianza possiamo davvero sentirci discepoli amati, che rimangono per dire quanto sia forte l'amore sperimentato. Rimanete nel mio amore. Il quarto Vangelo dice questo, ce lo dirà nel tempo di Pasqua. Rimanete nel mio amore. Chi rimane? Il testimone, Giovanni, il discepolo amato. E la comunità è forte della testimonianza dell'amore dei discepoli. Ognuno di voi può essere il discepolo amato, la discepola amata, che crea comunità e che attesta l'incontro con Gesù, lo sposo. Quali amici, amica dello sposo che si tira indietro alla voce dello sposo? Questa è la testimonianza che siamo chiamati a dare, così come è forte la testimonianza della Chiesa degli Atti degli Apostoli, così come occorre dare testimonianza in diverse situazioni che la Chiesa vive e attraversa. Un passo di Apocalisse, capitolo 2, versetto 4, dice: ho da rimproverarti una cosa alla chiesa di Efeso, il risorto. Hai un po' perduto l'amore di un tempo. Si è un po' diminuito, si è un po' indebolito il tuo amore di un tempo. È ciò che il risorto dice alla chiesa nelle varie situazioni. Sei perseverante, hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. È uno dei rimproveri più delicati dell'Apocalisse, ma anche più sinceri. Hai abbandonato il tuo amore di un tempo. È vero che il primo amore è un po' quello iniziale, ha bisogno di maturare, di crescere, di passare attraverso le prove. Però il risorto ci chiede, ma qual è il tuo amore? Quale testimone sei dell'amore di Dio che hai sperimentato, che hai ricevuto? Ho da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. Chiaramente una comunità cristiana è bella nella misura in cui riesce a testimoniare l'amore. Non perché per altro, ma perché riesce a trasmettere l'amore dello sposo, l'amore del risorto. Bene, andiamo al terzo verbo che scandisce l'itinerario vostro di quest'anno, ed è il verbo servire. Qui pongo una questione sulla bellezza. Mentre pensavo a questo, ho pensato al servo sofferente di Isaia. E Isaia 53, versetto 2, dice che il servo non ha bellezza, non è attraente, non ha bellezza, né attira lo sguardo. Perché? Perché è un po' maltrattato e quindi il suo volto è tumefatto, non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Questa cosa un po' mi ha fatto pensare e rimettere in discussione tutto quello che ho detto fino adesso. Quale bellezza salverà il mondo, si chiede Dostoevskij. Ecco, noi siamo in Quaresima, ci prepariamo alla Pasqua, e la bellezza di cui ci parla la Bibbia è la bellezza del servo crocifisso, è una bellezza crocifissa, è una bellezza messa a dura prova, è una bellezza che passa attraverso il dono della vita, il perdere, che passa attraverso la sofferenza, che passa attraverso il rifiuto. E quindi dobbiamo un po' anche imparare a contemplare la bellezza del crocifisso, o comunque il senso di una bellezza crocifissa, e capire anche che cos'è. E capire oggi quale bellezza può salvare il mondo. E certamente è la bellezza di chi si mette dalla parte dell'orfano e della vedova. Domani parlerete della Chiesa come madre feconda. Chi si prende cura dell'orfano, chi dà una discendenza allo sposo, lo vedrete domani. È la bellezza di chi sceglie la via del servizio, senza perdere il fascino, perché il servo non ha apparenza, non ha bellezza, però attrae, se ne parla, diventa un canto, il profeta ne parla, ed è misteriosa questa figura. Non è bello secondo i canoni umani, ma certamente è affascinante, certamente seduce nel senso buono del termine. Oggi questo verbo bisogna prenderlo con le pinze, perché non possiamo sedurre, cioè condurre a me e fare dell'altro un mio servo, non si può. Ma la bellezza del servo affascina, seduce nel senso buono, perché quell'uomo sa amare per davvero. Sa come amare e sa come insegnarsi ad amare. La sua bellezza non è quella dei canoni estetici delle culture latina, greca, asiatica, orientale, occidentale. È la bellezza di chi perde la vita per amore. È la bellezza crocifissa di chi spende tutta la sua vita per far vivere un altro. Gli esempi ce ne sarebbero, ma non li sto a menzionare perché non voglio andare oltre. Ma è la bellezza dei servi. E i servi sanno insegnare i canoni della bellezza. Faccio un esempio, a me molto caro. Nahaman il Siro, di cui abbiamo sentito la storia ieri nella prima lettura del tempo di Quaresima, ritorna ad essere bello e a vincere la lebbra che aveva quando ascolta il consiglio di una servetta, di una ragazzina che lui aveva portato prigioniera a casa sua, schiava della sua moglie, la quale dice: se andasse dal profeta che è in Samaria tornerebbe ad essere bello. E alla fine si dice che la sua carne ritornò come quella di un giovane ragazzo. Il termine è esattamente uguale a giovane serva. È la giovane serva che insegna a Nahaman come scendere, umiliarsi nelle acque del Giordano e tornare ad essere integro, sano, bello, nella misura in cui diventa un servo. La sua carne ritorna ad essere guarita. Chiudo con una storia presa dagli Atti degli Apostoli. Ed è una storia che ha a che fare con la bellezza. L'ho citata spesso durante l'anno santo, quindi ho ripreso questa cosa. Ed è Atti 3. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzando in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando, lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. La porta Bella del Tempio, io non so dov'è, bisognerebbe chiedere a Marco Settembrini che ha parlato del Tempio ieri sera, ma se questa porta Bella che sempre mi ha fatto pensare, dove sta la bellezza in questo testo? Nel fatto che quest'uomo sta davanti alla porta e non vi entra se nessuno lo aiuta. E Pietro e Giovanni si fanno servi di questo uomo. Non ho né oro né argento. Non abbiamo chissà che, però una cosa ce l'abbiamo. e non fa capo a noi, fa capo al risorto. Questa cosa te la posso offrire. Quello che ho davvero te lo do. Nel nome di Gesù Nazareno, alzati e cammina. Quest'uomo che cosa fa? Si alza e poi è felice e contento. Come una Pasqua, possiamo dire, canta, balla, loda Dio, entra con loro nel Tempio. La comunità è questo. Non abbiamo chissà che, non abbiamo tanti capolavori, ma abbiamo il nome di Gesù, che è un vero artista. E allora questo artista è capace di dare vita a tutti noi, è capace di fare di noi davvero delle opere belle. E a Pasqua ci chiede di passare per la porta bella, che è la porta stretta della sua croce, ma è la porta bella della vita che ci dona. Ed è questo quello che una comunità può fare, mettersi a servizio dell'umanità dicendo: guardate, non possiamo avere chissà che, però una cosa ce l'abbiamo e questa la possiamo fare. Questo è il servizio. Quello che possiamo fare lo facciamo nel nome del Signore Gesù per consegnare la vita a coloro che incontriamo. Mi fermo qui. Grazie.